Come ogni mercoledì è arrivato il momento dell'economia, in particolare del professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno Max.
Ciao Magica, ciao Susanna, buongiorno a tutte le signore in ascolto e dei signori.
E si sente che picchiano adesso dietro di te,
sì,
comunque
sì,
speriamo che non martellino troppo.
Lavori in corso in casa Tani.
Sempre, sempre, purtroppo.
Max, iniziamo dai Panama Papers, la più grande fuga di notizie mai avvenuta nella storia, con milioni e milioni di documenti fatti arrivare ad un consorzio di giornalisti sulle pratiche di elusione, quando non si tratta di vera e propria evasione, in atto a Panama. Lo studio legale Mossack Fonseca è nell'occhio del ciclone, sappiamo. I documenti rivelati alla stampa sono più di 11 milioni e ieri sono stati rivelati i nomi di centinaia di australiani che si sono serviti del loro aiuto per nascondere i loro soldi. Ora l'International Consortium of Investigative Journalists ha reso pubblico un database consultabile da tutti con le informazioni sugli oltre 200.000 conti offshore di Mossack Fonseca. Max, ormai è passato più di un mese dalla rivelazione dell'esistenza di questi file. Cosa stanno facendo i governi, se stanno facendo effettivamente qualcosa, per rispondere a questa crisi?
Ma allora, i governi hanno cominciato, se non altro, a proclamare, a dire che avrebbero cominciato proprio delle vere e proprie investigazioni, delle proprie inchieste sulla posizione fiscale di queste persone, appunto nominate nei conti. Ricordiamo che non è illegale avere un conto all'estero, è illegale solo e soltanto se i soldi che si girano sopra sono frutto di attività illegali, tra cui appunto corruzione e cose di questo genere, e se non vengono poi dichiarati nel paese delle persone che hanno questi conti, appunto dove queste persone risiedono. Per cui non è che se tu hai il conto lì automaticamente sei illegale, però i vari uffici delle tasse stanno lavorando dietro a questo, ma è interessante vedere la mossa di questa associazione internazionale di giornalisti che ha fatto che mettere i nomi online, e non soltanto online, ma in alcuni casi chiedono proprio alle persone, dice: guarda, se voi conoscete queste persone e ci sono degli spunti interessanti per fare ricerca e pubblicizzarla, fatecelo sapere. Quindi forse finalmente abbiamo il giornalismo che effettivamente cerca di dare informazioni e mette la luce e la pressione sulle autorità, proprio perché facciano qualche cosa, perché il fumo sollevato dai milioni di documenti trovati e messi online non sia soltanto del fumo, ma ci sia proprio un bel arrosto dietro, ecco.
Quindi staremo a vedere, appunto, ricordando che, come dicevi tu poc'anzi, effettivamente il fatto di comparire in queste liste non vuol dire automaticamente che queste persone si siano macchiate di evasione o elusione.
Quello è importante, perché proprio nel ragionamento più semplicistico si pensa che questa persona è coinvolta e quindi ci sono dei problemi. No, insomma, ci possono essere tantissime motivazioni per cui vengono fatte determinate scelte, anche a livello proprio di semplificazione internazionale, soprattutto se tu hai famiglie o imprese che operano in più settori. Se in alcuni paesi è difficile, per esempio, effettuare dei pagamenti e in altri molto meno, ecco lì che magari ci sono delle convenienze a fare cose di questo genere perfettamente legali.
Spostiamoci però in Australia adesso. Il ministro delle Finanze Matthias Cormann ha gettato acqua sul fuoco sulla nota della Reserve Bank uscita nei giorni scorsi, dicendo che non si tratta della posizione ufficiale della banca centrale. Il documento del dicembre 2014, diffuso grazie alle leggi sulla libertà di informazione, sosteneva che nuove leggi che scoraggino il negative gearing sarebbero state cosa buona e giusta. Cormann ha dichiarato che il documento era ad uso interno e non dovrebbe essere utilizzato politicamente, ha aggiunto. Ascoltiamolo.
It is an internal briefing note about how negative gearing operates. It outlines a series of historical perspectives. It precedes the release of Labor's policy. It doesn't address Labor's policy at all.
Queste appunto le parole di Matthias Cormann. Sappiamo che il governo in carica non ha in mente alcun cambiamento al negative gearing e che la proposta laburista riguarda la possibilità di utilizzarlo solo per le nuove costruzioni, i nuovi edifici a partire da luglio 2017. Allora Max, perché tanto rumore per una nota interna e qual è la vera posizione della Reserve Bank sul tema del negative gearing?
Ma tanta notizia perché appunto da una parte l'Australia sta cercando di ridurre questo deficit strutturale che si ritrova, dall'altra è quasi nell'impossibilità di prendere delle decisioni, quindi non sappiamo effettivamente fino a quando queste siano proprio il frutto di magari diversità di opinione proprio all'interno dello stesso partito della coalizione. Quello che viene detto dalla Banca Centrale che effettivamente aveva cominciato a cercare dei punti per raffreddare quello che poteva essere un problema di carattere economico, cioè il fatto che la maggior parte dei mutui erano stati concessi a investitori, non a giovani che magari cercavano di avere casa, di pianificare una famiglia, e cercando allo stesso tempo da parte della Banca Centrale di avere da una parte un effetto di raffreddamento su questo entusiasmo degli investitori, dall'altra la Banca Centrale ha soltanto una decisione che deve fare, che è quella del tasso di interesse, e dice: sai, se io abbasso o aumento il tasso di interesse ho un effetto su tutta l'economia, se il problema non è di tutta l'economia ma soltanto di una parte, per esempio di chi ha possibilità di accedere facilmente a fondi per acquistare case, devo cercare di ridurre gli incentivi che queste persone hanno senza essere costrette ad alzare i tassi di interesse, che magari risolvono il problema in parte degli investitori che troppo facilmente accedono al mercato immobiliare, ma magari creano problemi in altri settori economici. Per cui questa riforma del negative gearing, questo memo che era circolato internamente, fa parte di questa serie. Abbiamo visto poi le banche che indipendentemente hanno cominciato a alzare i tassi di interesse senza tenere conto di quello che la banca centrale appunto fa, quindi c'è una qualche idea, diciamo così, di ribilanciare un approccio al mercato immobiliare che vede appunto tantissimi investitori, perché gli incentivi per investire nel settore immobiliare ci sono, ma questi incentivi lasciano al di fuori una parte importante del pubblico australiano, che sono appunto quelli in cerca di prima casa.
E noi vedremo se di negative gearing continueremo a parlare anche nel corso della campagna elettorale. Noi ricordiamo che siamo in collegamento con il professor Max Tani della University of New South Wales di Canberra. Andiamo ora, Max, in Grecia, dove il governo ha passato nuove misure di austerità per ottenere fondi internazionali. I cambiamenti alle tasse e alle pensioni dei greci hanno causato però delle vere e proprie sommosse all'esterno del Parlamento. Un manifestante ha parlato addirittura di genocidio in nome dell'austerità. Ascoltiamolo.
This last bill that the government has presented suddenly and immediately following the Easter holiday and everything that it's trying to hide constitutes a genocide. We believe that if this is implemented, which we believe it won't be, the Greek people will suffer greatly.
Questo è il commento di un manifestante. Max, cosa si è deciso allora e com'è la situazione della Grecia al momento?
È molto difficile perché si è deciso innanzitutto che le tasse devono salire e gli stipendi e le pensioni devono essere ridotte, quindi questo senz'altro comprime ulteriormente la posizione della Grecia che, ricordiamolo, a luglio deve cominciare a ripagare parte del nuovo, diciamo così, malloppo che le è stato dato dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Comunità Europea. Quindi deve in un certo senso rispettare quelli che sono stati i termini che hanno consentito che la Grecia avesse questo nuovo prestito, e però lo fa andando a veramente frustare un cavallo da corsa che ormai non corre più da tempo. Per cui il problema è quello di cercare di innanzitutto mantenere stabile la situazione in Grecia, perché portare dei tagli per esempio a spesa sanitaria, portare dei tagli a polizia, portare dei tagli appunto a settori anche vitali dell'economia distrugge quello che è appunto la coesione sociale e soprattutto fa scappare anche dalla Grecia, tutti quelli che possono dare una mano e che sono le persone che magari possono aiutare la Grecia a risollevarsi, per cui chi resta indietro è chi non può più scappare, e queste misure diventano ancora più strette nei confronti di queste persone che non possono andare avanti. Leggevo più recentemente il fatto di ospedali dove ci sono persone che sono magari ammalate di tumore, che devono aspettare mesi per essere curate, quindi siamo al punto in cui queste ristrettezze economico imposte da fuori dalla Grecia costano delle vite. Dall'altra parte magari ci sono dei fondi pubblici dati dall'Europa per migliorare, che ne so, i parchi piuttosto che i marciapiedi, per cui è importante che si ricominci a parlare, come sembra, di debt relief, cioè il fatto che i paesi, scusatemi per il rumore del dietro,
purtroppo la fresatrice è
sono anche in situazione di emergenza. Quindi è importante ricominciare, dicevo, come sembra si stia facendo, al fatto che una parte del debito della Grecia debba essere condonato. Credo che il gioco per cui i soldi sono stati dati alla Grecia, se la Grecia avesse messo in pratica delle politiche di austerità e una volta fatte queste i paesi creditori si possono sedere al tavolo e decidere di cominciare a ritoccare al ribasso i soldi che la Grecia deve al resto del mondo, ecco, mi auguro che questa terza tappa possa arrivare il prima possibile, perché le notizie che vengono appunto dalla Grecia non sono certamente tranquillizzanti, non soltanto per chi va in piazza, ma proprio per chi in piazza non ci va, ma deve vivere con una situazione effettivamente molto molto difficile.
Allora noi ti facciamo tornare ai tuoi lavori in corso e ci risentiamo mercoledì prossimo.
Se non mi tagliano prima, certamente. Ringrazio comunque, come ringrazio tutti gli ascoltatori, anche per la pazienza del rumore di fondo di oggi.
Saluti. Buona anche giornata. Al fresatore, grazie Max.
Arrivederci.